1976. Ho 16 anni, vado a scuola, mi annoio. Tutte le mattine faccio colazione, arrivo a scuola, un'ora di viaggio, su un tram vecchio e puzzolente. Arrivo a scuola, mi infilo in un bagno e vomito la colazione. Sembra l'inizio di un brutto biopic e invece era la mia vita. L'unica cosa che mi consola in qualche modo è la musica. Ma anche quella comincia ad annoiarmi. Il progressive comincia a decadere, i dischi cominciano a diventare noiosi. Peter Gabriel se n'è andato dai Genesis e non ha ancora fatto il suo primo album solista. E io lo attendo, perché io ero un fan dei Genesis con Peter Gabriel. I King Crimson sono silenti, Emerson, Lake and Palmer hanno fatto un brutto album, gli Yes non li seguo più tanto, il glam che amavo così tanto sta morendo, sta tirando veramente le cuoia, gli ultimi scossoni di un genere che di lì a poco morirà. L'heavy metal deve ancora nascere, c'è l'hard rock, lo ascolto, ci sono i Judas Priest, ma io voglio qualcosa di più duro, qualcosa che mi colpisca tanto, che mi faccia sbattere la testa, mi faccia ballare, che mi dia uno shock. Arriverà soltanto l'anno dopo, si chiamerà punk, mi cambierà la vita. Ma qui siamo ancora nel 1976 e quindi di punk neanche l'ombra. Perlomeno non qui, che in altre parti del mondo le avvisaglie del punk sono già cominciate, qui ancora no. Allora, tra la sorella che lavora nel negozio di dischi e che quindi mi permette di passare ore nel negozio con pile di dischi da portarmi in cabina ad ascoltarli, magari a rigarli anche un po' se mi casca il braccio del giradischi malamente. Tra la sorella, appunto, e i dischi prestati dagli amici, i dischi rubati non da me, non ho mai avuto il coraggio di rubare nulla, i dischi rubati dagli amici e poi passati e prestati, alcuni mai restituiti, insomma, di musica ne ascolto tantissima. E poi ci sono le riviste musicali, e quando non posso ascoltare una band me la immagino, letteralmente me la immagino, e in genere ci azzecco quando poi riesco ad ascoltarla davvero. E certo, mi piacciono tante cose, fin troppe, generi diversi tra loro, contraddittori anche, mi piacciono certo, ma comincio ad annoiarmi, non mi basta più tanto. Benvenute e benvenuti a questa puntata di Musica Poderosa, in cui in modo molto autobiografico mi occuperò della musica che ascoltavo nel 1976, l'anno prima del punk, quel fenomeno non solo musicale che mi cambierà la vita. E questo è David Bowie con Station to Station, dall'album omonimo uscito appunto nel 76.
Sunshine.
In effetti nemmeno Bowie se la passava bene nel 76. Viveva a Los Angeles, era strafatto di cocaina, era pieno di paranoie, studiava la magia nera, aveva paranoie naziste. Insomma, a parte le paranoie naziste e la cocaina, direi che avevamo alcuni tratti in comune, se non che lui era uno dei musicisti più famosi del mondo e io un sedicenne in profonda crisi. Nel 1976 esce un album dei Rolling Stones. I Rolling Stones io li avevo sempre seguiti fino a quel momento. Nel 1976 esce Black and Blue, un album che non so quanto sia amato dai super fan dei Rolling Stones. Io lo amo tantissimo. E è il primo album senza Mick Taylor, questo mi dispiaceva perché Mick Taylor era un chitarrista che adoravo, e con Ron Wood al posto di Mick Taylor. E per quanto mi riguarda, l'ultimo album dei Rolling Stones che mi è veramente piaciuto. Dopo quello, io, e a parte l'album di cover blues del 2016, io non ho mai più amato un album dei Rolling Stones. Qualche brano, ma un album intero, mai. Questo invece mi piaceva da pazzi. E allora andiamo ad ascoltarceli, Hand of Fate, Rolling Stones, dall'album Black and Blue, ovviamente 1976.
I'm
Qualche anno prima del 76, pochi anni prima, avevo conosciuto una band inglese che si chiamava, e si chiama, esistono ancora, Uriah Heep. Anche loro sfanculatissimi dalla critica, considerati dei Deep Purple di serie C. Insomma, il classico gruppo un po' sfigato che ottiene successo in Germania, in Danimarca e un po' in Svezia. E quindi a me piacevano moltissimo, no? In realtà mi piacevano perché mi piaceva la loro musica. Nel 76, ma sarà stato un segnale secondo me, esce l'ultimo album più o meno decente di questa band. Ovviamente parliamo sempre di gusti soggettivi. L'ultimo album che mi piace di questo gruppo si chiamava l'album, e si chiama ancora, High and Mighty. Ha la particolarità che al basso e alla voce di questo brano perlomeno troviamo John Wetton, che con molte polemiche era fuoriuscito dai King Crimson ed era entrato negli Uriah Heep. Mi ricordo ancora la stampa che lo accusava di essersi venduto, ma secondo me faceva più soldi con i King Crimson che con gli Uriah Heep. Comunque, grandissimo bassista, una bellissima voce. Andiamo ad ascoltarci gli Uriah Heep col brano One Way or Another. John Wetton al basso e alla voce. We'll be right back. Nel negozio di dischi in cui lavorava mia sorella ero molto coccolato dalle commesse, anche da qualche commesso. E mi ricordo che ce n'era una in particolare che si chiama Daniela, che mi avvertiva quando usciva qualcosa di duro, di hard, perché io le dicevo: ma io voglio musica più dura, voglio musica più veloce, più dura, insomma. E allora lei, quando arrivavano le novità, lei era anche lei molto appassionata di musica, le ascoltava, insomma, mi faceva sapere. E un giorno mi consigliò questo album, un album dei Boston. In realtà era proprio il primo album dei Boston, titolo omonimo, e l'album che contiene la strafamosa More Than a Feeling. Pezzo, tra l'altro, niente male, veramente costruito bene. Disco da debutto da 11 milioni di copie di dischi venduti solo negli Stati Uniti. Beh, quell'album non mi dispiacque affatto, però devo dire che non aveva la durezza che io andavo cercando. Comunque, andiamo ad ascoltarci non il pezzo più famoso, ma un altro brano che a me piace molto, Smoking, Boston, dall'album omonimo.
Yeah.
Nel 1976 i Genesis, senza Peter Gabriel, fecero uscire non uno, ma due album, uno all'inizio e uno alla fine dell'anno. Noi oggi ce li andiamo a sentire con uno degli ultimi ruggiti del progressive fatto veramente come si deve, un album stupendo. Ci ho messo un po' di anni però a capire che era un album stupendo. Prima ero troppo occupato a essere arrabbiato perché Peter Gabriel se n'era andato. L'album è Wind and Watering e il brano è lo splendido In That Quiet Earth, Genesis. Ricordo che siamo su Radio Poderosa, la web radio che potete ascoltare da qualsiasi device digitando l'indirizzo radiopoderosa.org. Questa è Musica Poderosa, io sono Orlando e vi auguro buon ascolto. Stiamo ascoltando i Genesis. Veramente da brividi questo pezzo dei Genesis, una volata di tastieroni epici molto potenti, pomp si usava a dire una volta, pomp rock, oltre che ottimo progressive. fu l'ultimo album dei Genesis a piacermi. Dopo quest'album se ne andò anche Steve Hackett dalla band, il chitarrista, e l'album successivo fu quello che consacrò i Genesis al successo commerciale, ma a me non piacquero più, ma non perché avevano successo, non mi piaceva più la musica che facevano. Non ho mai seguito la diceria che un gruppo, un artista, quando ha successo vuol dire che è venduto e quindi non lo si segue più. I Nirvana hanno venduto milioni e milioni di dischi e a me piacevano, quindi non collego la qualità al successo, neanche viceversa. Naturalmente, se un artista o una band non vende un tubo, non vuol dire che non sia di ottima qualità. E ora passiamo all'altro estremo dell'immaginaria linea musicale. Gli Sweet, la mia glam band preferita, nel 76 fecero praticamente l'ultimo grande successo. Un album che si intitolava Give Us a Wink e un brano strafamoso intitolato Action, che ci andiamo ad ascoltare. Tutte le riviste musicali, tranne forse quelle più underground, se mai esistevano, ma non so, cose tipo Gong o Re Nudo, non credo si occupassero molto di questo tipo di musica. Io ne leggevo saltuariamente, ma non ho un gran ricordo. Le mie riviste di riferimento erano altre, sicuramente un po' più pop, diciamo così. E comunque nel 76 le riviste musicali che leggo io impazziscono per un album magnifico, capolavoro, 6 stelle su 5, osannato. Lo ascolto e in effetti è proprio un gran bel disco, non mi piacciono tutti i brani, però la maggior parte sì. E non ero ancora proprio completamente assorbito nella musica nera in quel periodo, insomma avevo veramente solo 16 anni, ma questo album di Stevie Wonder, Songs is the Key of Life, è veramente bello e mi piacque fin da subito. Oggi ci ascoltiamo un brano magnifico intitolato I Wish, Stevie Wonder dal 1976. Vi ricordo che siamo sempre su Musica Poderosa, su Radio Poderosa. Buon ascolto da Orlando.
What?
Ecco un altro album, sempre uscito nel 1976, che mi piacque moltissimo, veramente moltissimo. Rocks degli Aerosmith. Non erano ancora chissà quanto famosi ed erano abbastanza lontani dalle mega ballatone che li resero famosi e ricchi negli anni 90, mi pare. Non li ho più seguiti molto, insomma. Comunque una grande band, e questo Rocks fu un album che fece veramente un salto di qualità, fece fare un salto di qualità alla loro musica. Noi ce li ascoltiamo oggi con il brano Rats in the Cellar, Aerosmith, sempre dal 1976.
Losing my head, no vision, New York City.
Beh, ascoltando questo brano degli Aerosmith si può capire come mai mi fosse piaciuto molto quell'album all'epoca, e aspettavo una piccola rivoluzione, aspettavo più durezza, più velocità, più uno scossone. Anche se il brano che abbiamo appena ascoltato in realtà è un blues velocizzato, però insomma rispecchia un po' quella durezza, almeno in parte, che io inconsciamente o consciamente andavo cercando in quel periodo. Prima abbiamo ascoltato i Genesis e ho nominato il fatto che nel 1976 fecero uscire non uno ma bensì due album. Non furono gli unici. Anche Lou Reed nel 76, Lou Reed che io amavo tantissimo, tant'è vero che come regalo di esame di terza media dai miei genitori mi fece regalare il magnifico album dal vivo di Lou Reed, Rock and Roll Animal. Lo amo ancora adesso. È stato uno dei primi CD che ho comprato quando ho acquistato il lettore CD a metà degli anni 80. Dicevo, anche Lou Reed ha fatto uscire due album, uno secondo me meraviglioso, Coney Island Baby, e a fine anno, sempre nel 76, è l'anno di cui stiamo parlando, un album bruttarello, Rock and Roll Heart. Mi ricordo che anche la critica insomma ne parlò molto male, era molto canzoncinoso, molto trullallero trullallà, sicuramente aveva una grande importanza i testi, e io a 16 anni avevo un inglese più o meno da prima superiore, forse neanche da terza media, quindi i testi di Lou Reed continuavano a essere un pochino oscuri. Però in quell'album di Lou Reed, Rock and Roll Heart, c'è un brano che non fu mai inciso dai Velvet Underground, intitolato Follow the Leader. Ebbene, lo incide Lou Reed, sicuramente cambiato rispetto a come l'avrebbero fatto i Velvet, appunto nell'album Rock and Roll Heart, e andiamo ad ascoltarcelo. Lou Reed con Follow the Leader.
New York, 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 New York,